Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. L'ultimo saluto a Francesco, celebrati in Vaticano i funerali del Papa, 150, forse 200.000 persone ad affollare Piazza San Pietro. La cerimonia funebre e poi il corteo verso Santa Maria Maggiore, la basilica scelta da Bergoglio stesso come sua ultima dimora. Il popolo dei fedeli, ma anche i potenti della terra, breve incontro tra Trump e Zelensky, colloquio costruttivo secondo la Casa Bianca. Da Trump a Macron, da Starmer a Ursula von der Leyen, l'omaggio dei leader mondiali al pontefice, per la Svizzera presente anche la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Fedeli riuniti anche a Lugano, la cerimonia trasmessa su schermo al Palazzo dei Congressi, sentiremo le loro voci e impressioni. Migliaia di documenti di identità falsi in Svizzera, un grosso affare per il mercato nero della malavita, per contrastarlo le autorità puntano sulla formazione del personale. Morta suicida Virginia Giuffre, la principale accusatrice del defunto miliardario statunitense Epstein e del principe britannico Andrea. Li aveva accusati di averla sfruttata come schiava sessuale. I suoni da Piazza San Pietro, dove stamane è stato reso l'estremo saluto a Papa Francesco, deceduto lunedì di Pasqua, una cerimonia tra rigide misure di sicurezza ma con grande partecipazione popolare ed una folta presenza di leader mondiali. Il resoconto di quanto accaduto con Piero Grabeck.
Una città del Vaticano accarezzata dal sole, dove decine e decine di migliaia di fedeli hanno porto un ultimo saluto a Papa Francesco. Poco prima delle 10 di stamane, numerosi capi di Stato e di Governo si sono presentati davanti alla sua bara, all'interno della Basilica di San Pietro, per offrire il loro rapido saluto. Poi il feretro è stato trasportato sul sagrato di Piazza San Pietro e adagiato su un tappeto. ...50.000 persone presenti, il massimo consentito, tra questi i rappresentanti di oltre 160 paesi e poi 970 tra cardinali, vescovi e sacerdoti.
Oremus, Deus, immortalis pastor animarum.
L'omelia è stata affidata al decano del Collegio Cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. Ha porto il suo saluto a tutti i presenti e ha ricordato l'immagine di Papa Francesco.
È stato un Papa in mezzo alla gente, con cuore aperto verso tutti. Inoltre è stato un Papa attento al nuovo che emergeva nella società e da quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa. Con il vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio ricco di immagini e di metafore, ha sempre cercato di illuminare con la sapienza del Vangelo i problemi del nostro tempo, offrendo una risposta alla luce della fede e incoraggiando a vivere da cristiani le sfide e le contraddizioni di questi anni di cambiamenti, che amava qualificare cambiamento di epoca. Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a tutti, anche alle persone lontane dalla Chiesa.
Durante la cerimonia le telecamere si sono soffermate a lungo anche sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che durante il momento di raccoglimento ha continuato a guardarsi attorno. Prima del funerale aveva incontrato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, presenti anche il presidente francese Macron e il premier britannico Starmer. E poi è andato a stringere la mano alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
Orate, fratres! Ut meum ac vestrum sacrificium.
Poi, dopo una cerimonia durata oltre 2 ore, la bara è stata sollevata e caricata sulla sua papa mobile, adattata per poter mostrare il feretro a 2 folte ali di fedeli presenti lungo le strade di Roma, un ultimissimo viaggio destinazione Santa Maria Maggiore.
Questa dunque è la sintesi dell'ultimo saluto al Papa, concluso da poco a San Pietro. Anna Valenti, sei la nostra corrispondente da Roma, hai seguito l'intera cerimonia in piazza. Francesco ha voluto che il suo fosse un funerale di un pastore e non di un sovrano. È stato così? Qual è stata l'atmosfera e come è stata vissuta dai presenti?
È stata una cerimonia solenne, toccante in molti punti e direi che sì, Papa Francesco è riuscito nell'intento di avere un funerale da semplice cristiano, da vescovo di Roma, proprio come voleva lui.
Anna, abbiamo dei problemi di linea, cerchiamo di collegarci con te tra pochissimo, ci riproviamo noi in attesa appunto di avere questa sintesi e questa da parte tua di quanto accaduto. Adesso forse mi dicono che in regia dovremmo essere in grado di ricollegarci. Anna, ci sei? Ci riproviamo?
Ci riproviamo, sentite? Spero di sì, perché è stata una cerimonia solenne, appunto, dicevo che è stata. E sì, secondo me Francesco è riuscito ad avere il funerale da semplice cristiano, da vescovo di Roma, proprio come voleva lui, perché la sua bara semplice in legno che troneggiava in quella piazza maestosa era la sola cosa su cui l'attenzione cadeva. E che sia stato un funerale da pastore ce lo dice anche l'enorme presenza di fedeli che sono venuti ad assistere a queste esequie, una folla colorata in tutti i sensi, piena di giovani, una folla commossa sì, ma anche molto viva, esattamente come era Papa Francesco, che è stato il Papa della gente, in mezzo alla gente, come appunto sentito, come ricordato il Cardinale Re nella sua omelia. E quella bara al centro del sagrato della Basilica, là dove lui amava incontrare il suo greggio, era il simbolo della sua vicinanza in questo momento al suo popolo, tanto da mettere in ombra anche la presenza dei 10 sovrani, dei 50 capi di Stato, che vanno da Donald Trump al presidente ucraino Zelensky, a Ursula von der Leyen, Macron, ma anche la nostra presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, solo per citarne alcuni, che erano lì presenti.
Anna, funerali di un pastore, dicevamo prima, è vero, ma erano anche i funerali di un capo di Stato, di un leader spirituale di calibro mondiale, abituato a lanciare messaggi.
Sì, questo è stato l'ultimo addio al pontefice, ma è anche stato l'ultimo suo forte atto politico. Ripercorrendo tutto il pontificato di Papa Francesco, il Cardinale Re ha saputo toccare alcuni punti essenziali.
Anna, scusami, abbiamo ancora dei problemi di collegamento. Evidentemente la situazione è complessa anche dal punto di vista delle comunicazioni, visto l'enorme concentrazione di giornalisti e di persone in piazza che stanno ancora trasmettendo per riferire di quanto successo questa mattina in piazza San Pietro dell'estremo saluto rivolto a Papa Francesco. Dovremmo essere adesso in grado di poter ristabilire il collegamento per cercare di avere una maggiore qualità della linea telefonica. Vediamo dalla regia se mi dicono che questo è possibile. Ci riproviamo ancora? No, non è possibile, quindi direi che a questo punto possiamo andare avanti con il resto. Anna, ecco, ci sei, perfetto. Allora concludi pure il tuo discorso. Scusateci a voi che siete all'ascolto per questi problemi, ma sono tipici di queste cerimonie e di queste occasioni così frequentate da tutta la stampa del mondo, insomma.
Sì, esattamente. E comunque appunto io vi dicevo che secondo me questo è stato anche un funerale molto politico ed è stato l'ultimo suo messaggio politico, quello di Papa Francesco, perché ripercorrendo appunto tutto il pontificato, il Cardinale Re ha sottolineato alcuni punti essenziali, cioè l'ostinato no alla guerra, perché è solo una dolorosa, tragica sconfitta di tutti, e l'invito a trovare una via negoziale. Ecco, queste parole lui le ha pronunciate davanti a quei grandi leader della terra che hanno in mano la possibilità di cambiare le cose oggi, ed è un invito a farlo. È un Papa Francesco che nemmeno da morto, insomma, rinuncia a mettere i leader del mondo davanti alle loro responsabilità. E lo stesso è valso per la questione migranti. Ricordare il suo viaggio a Lampedusa, a Lesbo, poi in Messico, citando quella frase: costruiamo ponti, non muri, insomma, proprio davanti a quei 50 capi di Stato, molti dei quali adottano politiche che vanno decisamente in direzione opposta rispetto a quella di Papa Francesco, con misure a volte non proprio improntate all'umanità, ecco, è una sorta di schiaffo ai potenti della terra, l'ultima sua critica o chissà forse l'ultimo tentativo di ravvedimento. E l'applauso forte scattato dalla piazza ci dice che appunto queste parole sono state apprezzate e ci conferma questo messaggio politico ben recepito.
Anna Valenti, in collegamento da Piazza San Pietro, noi ci scusiamo ancora per la qualità di questo collegamento, andiamo avanti ricordando che appunto la cerimonia funebre è conclusa nella sua parte a San Pietro, in Piazza San Pietro, ma ora è in corso il corteo funebre che sta trasportando a Passo Duomo la salma di Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore che Papa Francesco ha scelto come sua ultima dimora, lo ha fatto in prima persona, circa 6 chilometri percorso con la folla assiepata ai bordi delle strade che attraversano parte del centro di Roma. E proprio davanti a Santa Maria Maggiore troviamo l'inviata Naima Chicherio, tante ore di attesa per la folla che già dalle prime ore di stamane si è riunita davanti alla chiesa. Com'è stata, Naima, questa lunghissima attesa?
Ma devo dire che c'è molta gente, il numero è cresciuto tantissimo con il passare delle ore, ma nonostante questo colpiscono la compostezza e anche la pazienza che ci sono qui. Si sapeva che l'attesa a Santa Maria Maggiore sarebbe stata molto lunga e che sarebbero arrivate tante persone, però si può ancora andare a bere un caffè nei bar della piazza, tornare e ritrovare un posto lungo il percorso che permetta di vedere l'arrivo del feretro. Diverse persone con cui ho parlato mi hanno detto che più che una ragione simbolica è per questo che non sono andate a San Pietro stamani, perché qui è più facile trovare un posto per riposare o una via per tornare a casa se non ce la fai più, e di gente che abbandona se ne vede, come si tratta soprattutto di persone che vengono qui da sole o in piccoli gruppi. Chi è in gruppi più numerosi riconosce la forza del gruppo per affrontare tutto quello che implica una giornata del genere, le emozioni ma anche i tanti inconvenienti. Alcuni ragazzi questa mattina molto presto, fra l'altro i giovani che sono venuti qui per il giubileo degli adolescenti, sono stati i primi ad arrivare alla Basilica stamattina alle 6:30, erano già qui, e fra le prime cose che mi hanno detto c'era proprio questa: le cose non sono andate come speravamo, ci siamo ritrovati a un funerale, ma è importante essere qui in Vaticano per stare tutti insieme.
Naima Chicherio resta in attesa, ti risentiremo tra pochissimo. Prima però vogliamo ricordare che cosa rappresenta Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco, estremamente devoto al culto della Vergine, ha deciso di farsi tumulare, lo ricordavamo prima. Nella Basilica sono già sepolti 7 papi, l'ultimo è stato Clemente IX oltre 350 anni fa. Ma sentiamo la storia di questo luogo e della sua scelta nel contributo sempre tuo di Naima Chicherio.
Benvenuto nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, la più grande e più importante chiesa mariana di Roma e di tutto l'impero romano d'Occidente.
È così che tanti visitatori oggi scoprono Santa Maria Maggiore, con un'audioguida attaccata all'orecchio che, per la verità, pur esaltandone la grandezza, toglie alla storia della Basilica tanto del suo fascino. È una storia che, secondo la tradizione, inizia una notte del IV secolo, quando la Madonna apparve in sogno a Papa Liberio con un messaggio chiaro: erigere una basilica in suo onore in un luogo che avrebbe indicato con un miracolo. E questo ci fu, una nevicata sul Colle Esquilino ai primi del mese di agosto. Di quella chiesa non rimane più nulla. L'imponente basilica di oggi fu costruita al secolo successivo. Ed è tanto importante anche perché, al di là della fila di colonne ioniche e oltre i mosaici delle origini, ospita alcune delle più preziose reliquie e opere del cattolicesimo.
Il reliquiario subì numerosi attacchi.
In particolare alcuni frammenti della culla di Gesù e un'icona della Vergine, tanto cara a Papa Francesco, che aveva l'abitudine di raccogliersi qui e le chiedeva protezione ogni qualvolta partiva in viaggio. «È stata proprio la Madonna a dirmi preparati la tomba», raccontava il pontefice, «che non ha scelto un luogo di pregio all'interno della basilica, ma una stanza in cui si conservavano i candelabri. In poche parole, un ripostiglio, ma giusto accanto a una statua della Regina della Pace».
Questo dunque è il luogo dove Papa Francesco ha scelto di riposare per sempre. Davanti a Santa Maria Maggiore ritroviamo Naima Chicherio nella lunga attesa di questa mattina, non ancora conclusa, con il feretro del Papa che è ancora in viaggio. Hai parlato con tanta gente. Come stanno vivendo, Naima, questo momento di lutto?
Ma l'impressione è che le persone che sono venute qui oggi sentivano davvero un legame con Papa Francesco. Diverse di loro mi hanno detto di sentirsi tristi e dispiaciute e lo hanno molto elogiato per quanto fatto durante il suo pontificato. Ciò che ha realizzato, la sua importanza, la capiremo, la si vedrà davvero solo più in là, dicono in molti. E lo sguardo rivolto al futuro è un altro elemento che ho potuto riscontrare. Si guarda al futuro, si guarda al conclave, non perché sia facile lasciare andare Papa Francesco. Sono persone che sentono il lutto, ma attendono ciò che verrà con la speranza che il suo successore possa essere in linea con la sua concezione del pontificato e della Chiesa e che possa quindi proseguire il suo lavoro. Ho avvertito qua e là il timore che la sua eredità possa essere in qualche modo cancellata, che Bergoglio si riveli un'eccezione fra due pontificati più conservatori o comunque non altrettanto modernisti.
Tema della successione nei Macchicherio che diventerà dominante già a partire da domani in attesa della conclave che dovrebbe aprirsi tra una decina di giorni, il 5 o 6 di maggio, la data non è ancora stata fissata, vedremo. E anche in Ticino c'è chi ha seguito i funerali di Papa Francesco in comunità, lo ha fatto a Lugano in una sala del Palazzo dei Congressi dove è stato allestito un maxi schermo dove una cinquantina di fedeli e non hanno assistito alla diretta televisiva della messa da Roma. Camilla Luzzani ha raccolto le voci di alcuni di loro.
Ho preferito venire qua e stare in mezzo alla gente. Sì.
Il vescovo sta cercando di coinvolgere le persone maggiormente, proprio a livello fisico, di fare questi incontri e quindi volevo essere anch'io vicino e questa era una cosa grande. Ho portato delle piccole rose bianche che rappresentano quegli ultimi che il Papa amava moltissimo e che ci sono anche a Lugano e che non hanno voce magari, o penso agli anziani delle case anziani o il personale medico, infermieristico che voleva essere qui e non ha potuto essere, e gli ultimi, quelli che non hanno potuto essere presenti a Roma, ecco, io li ho rappresentati così con queste rose, perché anche qui ci sono.
Io sono innamorata di Papa Francesco, perché la mia famiglia è semplice e mia figlia è già andata a Roma, ha fatto il suo dovere, ma io l'età è questa che allora sono contenta che posso vedere lo schermo più grande, no? E poi vedo che siamo tutti attaccati a Papa Francesco, ce l'abbiamo nel cuore.
Mi piace questo Papa perché è stata una persona veramente per il popolo, si è fatto voler bene perché ha saputo farsi valere con le sue intenzione di dire le cose.
Anche con tutte le ginocchia rotte, a me piace la gente, mi piace essere insieme agli altri che la pensano o che non la pensano come me, ma bisogna rispettarci gli uni e gli altri.
Le testimonianze dei fedeli raccolte a Lugano da Camilla Luzzani, con la quale chiudiamo questo capitolo dedicato ai funerali di Bergoglio, tema sul quale naturalmente torneremo con ampio spazio anche nell'edizione di 6 di sera. Voltiamo ora pagina. In Svizzera circolano sempre più documenti di identità falsi, addirittura a migliaia si stima. Un grosso affare per il mercato nero della malavita. Per contrastarlo, le autorità federali puntano sulla formazione del personale. Ce ne parla Mirko Priuli.
Il traffico di documenti d'identità falsificati è in preoccupante aumento in Svizzera. Solo negli ultimi mesi in Romandia sono state fermate una cinquantina di persone, per lo più impiegate nella ristorazione. Per ottenere il permesso di soggiorno avevano presentato carte d'identità false. I falsari hanno migliorato parecchio, in particolare con le carte in materiale plastico, avverte Marcel Schaffrot, esperto di documenti presso l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Alcuni elementi di sicurezza vengono riprodotti quasi alla perfezione. Alexander Ott, capo della polizia migratoria del Canton Berna, stima che circa il 10% dei permessi di soggiorno soggiorno rilasciati in Svizzera ultimamente sia stato ottenuto in modo illegale.
Una
conclusione la sua, basata sul numero degli arresti e sui documenti falsificati sequestrati. Per porre un freno a questa tendenza, le autorità offrono corsi di formazione agli addetti ai lavori, ossia agli impiegati dei vari uffici comunali e doganali. I cittadini provenienti dalla zona europea di libero scambio che cercano lavoro qui devono presentarsi negli uffici del controllo abitanti, spiega ancora Alexander Ott. Lì il personale è spesso l'unico punto nella linea di sicurezza a venire in contatto reale con queste persone. Un dato allarmante che trova conferma in quelli raccolti da FEDPOL e dalle autorità doganali. Solo nel 2024 alle frontiere sono stati sequestrati 1.863 documenti falsi, 3.735 quelli su scala nazionale. Una cifra che, considerando la libera circolazione delle persone, potrebbe essere molto più alta. La Segreteria di Stato per la Migrazione ammette che vi è margine di miglioramento e intende presentare entro fine anno delle proposte concrete al Consiglio federale per rafforzare la formazione del personale.
Poco prima delle sue dimissioni da presidente del Consiglio di Fondazione della UEFA, presentate lunedì scorso, Klaus Schwab sarebbe stato pesantemente minacciato e ricattato. Non si fosse fatto da parte immediatamente, l'87enne sarebbe stato oggetto di nuove indiscrezioni che avrebbero danneggiato lui e la reputazione del Forum Economico Mondiale. Lo riferisce la Schweiz am Wochenende, a cui l'ufficio di Schwab ha confermato la presentazione di una denuncia per coazione. Finora si sapeva che il fondatore della UEFA aveva sporto querela contro ignoti per la diffamazione in seguito ad una lettera anonima che lo accusava di cattiva condotta finanziaria ed etica. Ancora un contributo prima di chiudere, ancora dall'estero: era stata la maggiore accusatrice del defunto miliardario statunitense Jeffrey Epstein e del principe britannico Andrea. Virginia Giuffre si è suicidata nella sua fattoria in Australia. La 41enne li aveva accusati di averla usata come schiava sessuale, ci dice di più Giancarlo Ciccone.
Si è suicidata nella sua casa, alla periferia di North Perth, in Australia, a soli 41 anni. Secondo la polizia non ci sono elementi sospetti. Virginia, quindi, si sarebbe tolta la vita con le sue mani. Dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi e traffici sessuali, hanno dichiarato i familiari, non ce l'ha fatta più a sopportare il peso delle sofferenze subite, lasciando così tre figli e un marito da cui viveva separata. Si chiude così il capitolo di una storia tragica iniziata quando ancora minorenne venne reclutata come schiava sessuale dal finanziere americano Jeffrey Epstein e dalla sua compagna Ghislaine Maxwell. Anni di violenze sessuali che vennero alla luce quando Virginia denunciò Epstein, facendo emergere un vero e proprio sistema di sfruttamento sessuale a cui avrebbero partecipato importanti personaggi della vita sociale e politica americana e del mondo. Tra questi il più noto, il principe Andrea, fratello di Re Carlo d'Inghilterra, che Virginia denunciò di averla stuprata quando aveva solo 17 anni. Andrea ha sempre negato tutto, ma 3 anni fa accettò di pagare una somma di milioni di dollari per chiudere il processo civile a suo carico, dando adito così a ulteriori sospetti. La storia di Virginia si chiude così come quella del suo cugino Epstein, suicidatosi in carcere a New York nel 2019. Nel marzo scorso Virginia aveva pubblicato una foto del suo volto pieno di lividi dicendo di essere stata vittima di un incidente stradale e che sarebbe morta dopo 4 giorni. La polizia ha poi smentito la gravità dell'incidente. Un altro mistero nella tragica vita di Virginia Giuffre.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.